Buongiorno a tutti, è un piacere incontrarvi, anche perché incontro dei vecchi amici, qualcuno addirittura proprio di antica data, quando io cominciavo la mia attività di biblista negli anni 70 alla Pentecoste, e per tanti anni con gli amici della Pentecoste ci siamo innamorati della Sacra Scrittura un po' insieme. Se riuscite ad alzare un momentino il volume.
Prima ancora io ho abitato in via Spalato.
E allora, ecco, conosceva,
lei abitava,
la mia mamma e tutta la mia famiglia.
Ricordo la sua mamma in modo particolare.
Che bello.
Le sorelle, ricordo, sì.
Ok, io sono contento di essere stato invitato qui. Io nella vita faccio essenzialmente tre cose: sono un medico, internista e geriatra, sono nella chiesa un biblista, da tanti anni giro per le diocesi italiane e soprattutto ovviamente quella di Torino per cercare di far innamorare gli altri della scrittura così come ne sono innamorato io, e poi ho un'attività missionaria in Brasile che è stata ricordata prima. Sono il segretario di una ONLUS che si chiama Coro, Comitato Roraima, di solidarietà con i popoli indigeni del Brasile, che lavora a fianco dei missionari della consolata per gli indios dell'Amazzonia e soprattutto dello stato di Roraima. Mi ha fatto molto piacere prima, mentre sono passato un momentino nella vostra chiesa, vedere che ci sono due libri che parlano dei miei indios, uno di padre Silvano Sabatini, Sangue nella foresta amazzonica, che descrive il martirio di padre Calleri, ucciso da coloro che odiano gli indios e che sterminano gli indios, e poi il bellissimo libro di Silvia Zaccaria, che è partita ieri per il Brasile tra l'altro, che si intitola La freccia e il fucile, che racconta di questo genocidio che è in atto, è dimenticato, dei popoli indigeni dell'Amazzonia da parte della cattiveria dei bianchi che vogliono impossessarsi delle loro terre per sfruttarne il sottosuolo dal punto di vista minerario, per impossessarsi delle grandi piantagioni, delle grandi foreste per disboscare e poi per trasformare la foresta in pascoli per gli allevamenti. Oggi il tema che tratto con voi è quale sia il ruolo dell'anziano secondo la scrittura e quale sia anche il messaggio che la scrittura dà sull'anziano. Se si cerca nella Bibbia una specifica trattazione del tema anziano, si troverà poco, perché la rivelazione divina, a differenza di quanto avviene nella nostra società, non ha emarginato i vecchi, ma li ha considerati parte integrante del popolo di Dio, a pieno titolo oggetto e protagonisti nel piano di salvezza di Dio. Eppure, anche se non esiste una trattazione specifica sull'anziano nella scrittura, più volte nella Bibbia il tema dell'anziano in qualche misura è trattato. Nello schema che avete davanti vedete che come primo punto ho messo che talora la vecchiaia è una categoria ovviamente usata per simboleggiare l'eternità. Quando Dio appare al profeta Daniele, appare sotto le sembranze di un vecchio con i capelli candidi come la lana. Nell'Apocalisse noi troviamo i 24 vegliardi che simboleggiano la corte di Dio e che sono un pochettino la trasposizione celeste di quello che vedremo è l'ufficio presbiterale terrestre, cioè il gruppo degli anziani che guida la comunità sul modello delle 24 classi sacerdotali. Ma in genere la vecchiaia è vista nella Bibbia con estremo realismo, senza né mitizzazioni né disperazione. La tradizionale concretezza ebraica sa vedere nella vecchiaia, in taluni casi, un tempo di felicità, un tempo di riposo, un tempo di serenità, in cui l'anziano può godersi la famiglia, può godersi i figli, i nipoti, il frutto di un meritato lavoro. In altri casi, invece, la vecchiaia è esperienza di malattia, è esperienza di decadimento fisico, è esperienza di abbandono, di emarginazione, di solitudine, di estrema povertà. Vi dicevo che talora la vecchiaia è un tempo felice. Il libro dei Proverbi la definisce la corona del giusto. Si dice i giusti nella vecchiaia saranno ancora vegeti e rigogliosi, daranno tanti frutti, come Abramo, amico di Dio, che muore, dice la scrittura, sazio di giorni. Ecco, mi piace molto questa frase. Spesso i patriarchi vengono presentati così, morire sazi di giorni, dopo una vecchiaia felice e florida, coscienti che la loro vita è stata piena. Anche qui guardate che il concetto di vecchiaia è molto relativo. Un capo indigeno, tra gli Yanomami di Catrimani, che moriva a 34 anni, e là 34 anni si è già anziani, vecchi, diceva: sono contento di morire perché ho vissuto. Vedete, da noi uno 34 anni si dice è morto giovane, è un bamboccione. Tra gli indios è l'età, si sposano le ragazzine a 8-9 anni, hanno i figli, a 20 anni sono già in menopausa, a 25, a 30 anni la vita finisce, cioè è tutto relativo. Da noi ovviamente i tempi, noi lo sappiamo, sono molto più dilatati, ormai sappiamo anche che l'età media per gli uomini è in Italia di circa 82 anni, per le donne è arrivata di 87 anni. Abbiamo una popolazione, lo sapete, che è estremamente una popolazione anziana, geriatrica, mentre in Brasile, dove vado io, più del 50% della popolazione ha meno di 18 anni, quindi sono tutti ragazzini. Da noi sappiamo che il più del 50% ormai ha più di 65 anni, cioè siamo una popolazione di anziani. Quindi vedete, il tema quindi del ruolo dell'anziano della Bibbia è un tema estremamente importante. Dicevo, talora l'anzianità è un tempo felice, pensate a Tobi che muore a 112 anni. Il testo del libro di Tobia dice: egli aveva 62 anni quando divenne cieco, e dopo la sua guarigione visse nella felicità, praticò l'elemosina, continuò sempre a benedire Dio e a celebrare la grandezza del Signore. E spesso la morte è un momento sereno, vissuto nella dignità, nella benedizione riconoscente, attorniati dai figli, a cui si lascia un esempio non solo del vivere ma anche del morire, figli che ne terranno vivo il ricordo. Talora la morte è addirittura nella Bibbia un sereno martirio. Pensate al vecchio Eleazzaro nel libro dei Maccabei, che rifiuta di immolare le carni agli idoli e dice il testo: facendo un nobile ragionamento degno della sua età e del prestigio della vecchiaia, cui si aggiungeva la veneranda canizie e della sua condotta irreprensibile tenuta fin da fanciullo, preferisce morire piuttosto che anche solo fingere di accettare l'idolatria, diceva Eleazzaro, per lasciare ai giovani un nobile esempio, perché sappiano affrontare la morte prontamente e generosamente per le sante e venerande leggi di Dio. Altro che le morti attuali, che spesso sono un momento di alienazione, no? Abbandonati in una corsia di ospedale, dietro un paravento, mentre magari il vicino di letto gioca a carte o guarda la partita nella solitudine. Ecco, c'è stato un cambio anche epocale. Io faccio il medico da 35 anni. Quando 35 anni fa cominciavo la mia professione, andavo nella casa dove magari c'era un anziano prossimo alla morte e la raccomandazione dei parenti era: mi raccomando dottore, calufasa megant el suo letto, ci aiuti a farlo morire in casa nel suo letto. Sarà 15 anni che nessuno mi dice più questo, tutti appena vedono che si aggrava: oh, per carità, vuoi mica farlo morire in casa, cosa diranno i bambini? Cosa diranno? Ma dico, ma guardate che i bambini devono capire che la morte fa parte della vita. È una grande lezione. No, per carità, portiamolo in ospedale. Allora si chiama il 118 e si muore nell'anonimato. Ecco, la Bibbia ci presenta invece tante belle morti, serene, circondati dai parenti, circondati dai figli, circondati dai nipoti, a cui si lascia il testimone di una vita vissuta nella giustizia, di una vita vissuta secondo le leggi del Signore. Ma non sempre la vecchiaia è così bella, florida, rigogliosa. Talvolta la Bibbia legge la vecchiaia come un tempo di decadimento, come un tempo di malattia. Guardate, è molto importante prenderne coscienza, perché voi sapete per esempio che la nostra cultura rifiuta il concetto di invecchiamento. Il mito per tutti è quello dell'eterna giovinezza. Tutti pensano che se facciamo sport, se facciamo la dieta, se facciamo una corretta alimentazione e soprattutto grazie ai progressi della medicina moderna saremo immortali, ecco, non cesseremo mai di vivere. E allora ecco che si evita di pensare all'invecchiamento. Sì, non c'è un microfono un po'
non
più
è,
furbo.
Non è il microfono.
Ah, non è lui?
Ma mica solo da noi, un po' tutta la zona.
Ho
è
capito.
Un problema di onde.
Va bene.
Infatti c'è anche sempre Don Domenico che
sa. Poverino. Allora, dicevo, c'è questa perdita dell'accettare, no, la dimensione dell'invecchiamento. Se voi guardate la pubblicità, anche dei prodotti per gli anziani, è sempre fatta da persone che non sono anziane. Se voi guardate la pubblicità dei pannoloni, scusate la cosa molto, molto pratica, non è fatta da qualche simpatica signora anziana, ma da cinquantenne bellissime, bionde, tutte truccate, che ci fanno pensare che in fondo non si invecchierà mai. Invece nella Bibbia la vecchiaia è vista con molta tranquillità. C'è un brano che vi voglio leggere, perché è molto bello, lo decodifichiamo perché è un po' simbolico, è il capitolo 12 del libro di Coelet, ma è molto molto bello. Si dice così: ricordati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i giorni tristi e giungano gli anni in cui dovrai dire non provo più alcun gusto, prima che si oscuri il sole, la luce, la luna e le stelle, cioè le facoltà cerebrali, il cervello, quando tremeranno i custodi della casa, le braccia, si curveranno i gagliardi, le gambe, cesseranno di lavorare le donne della macina, perché rimarrà in poche, perché fiera, quando si offuscheranno quelle che guardano dalle finestre, gli occhi, quando si chiuderanno le porte sulla strada, le orecchie, quando si abbasserà il rumore della mola, la voce, quando ci si alza il cinguettio degli uccelli, l'insonnia, ci si alza presto al mattino, quando si affievoliscono tutti i toni del canto, la sordità, quando si avrà paura delle alture, la difficoltà a salire, ci viene il fiatone, quando abbiamo paura degli spauracchi sulla strada, la difficoltà a camminare, quando fiorisce il mandorlo, la canizie, quando la locusta si trascina a stento, il corpo diventa pesante, quando il cappero non avrà più effetto. Il cappero era il Viagra dell'antichità, cioè quando si perde la libido, si perde la capacità sessuale. Vedete la Bibbia come molto plastica, perché l'uomo se ne va alla dimora eterna e i piagnoni si aggirano sulla strada e ritorniamo alla polvere della terra come era prima, mentre lo spirito torna a Dio che ce lo ha dato. Vedete, è una visione molto bella, molto realistica. Ogni tanto leggetevi questo capitolo 12 del libro di Coelet, perché è molto molto bello, ecco, secondo me, ecco, non ci illude, ma è anche molto sereno. È il realismo dell'ottantenne Barzillai, amico di Davide, che quando Davide ha vinto e ha preso il trono vorrebbe avere con sé nella corte, ma che dice a Davide: ma posso ancora distinguere a 80 anni ciò che è buono da ciò che è cattivo? Può il tuo servo ancora gustare ciò che mangia e ciò che beve? Posso ancora udire la voce dei cantori e delle cantanti? Perché allora dovrei esserti di peso? Vedete, molto 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 realistico. E talvolta la morte è anche attesa come una liberazione. Vi leggo per esempio Siracide 41: o morte, come amaro il tuo pensiero per l'uomo che vive sereno nella sua agiatezza, per l'uomo ancora in grado di gustare il cibo. O morte, come è gradita la tua sentenza all'uomo indigente, privo di forze, vecchio decrepito e preoccupato di tutto. Però vedete, anche nel momento del degrado psicofisico, della limitazione del dolore, il credente si affida sempre con semplicità a Dio, quel Dio che ha imparato in tutta la sua vita a riconoscere come colui che è sempre vicino a noi anche nelle angosce. E allora ogni tanto recitiamo il Salmo 75, che è stupendo. Sei tu, Signore, la mia speranza, la mia fiducia fin dalla giovinezza. Non mi respingere nel tempo della vecchiaia, non mi abbandonare quando declinano le forze. Ora, nella vecchiaia e nella canizie, tuo Dio, non abbandonarmi. Vedete, nella moderna società, basata sul progresso continuo della tecnica e della scienza, il ruolo fondamentale è delle generazioni medio-giovani, che possiedono le novità culturali. Per tutti il problema è l'aggiornamento. Voi sapete il grande dramma degli esodati, che a 50 anni si trovano fuori ufficio, fuori fabbrica, e nessuno li vuole più perché le conoscenze di un cinquantenne ormai sono obsolete. Così l'anziano si trova facilmente tagliato fuori, perché le sue conoscenze non sono più aggiornate, non sono più utili per tenere il passo del progresso, dell'evoluzione economica. Invece nel popolo ebraico, come in tutte le civiltà agricolo-pastorali, l'anziano non è emarginato, l'anziano è al centro della vita sociale. Perché? Perché è lui che possiede la cultura e la saggezza della vita. Sia riguardo ai problemi dell'economia, l'anziano conosce i tempi delle semine, conosce le antiche tradizioni, conosce il momento degli accoppiamenti degli animali. L'anziano è anche un reservoir di conoscenze culturali e religiose, è la memoria storica delle leggi, delle usanze. Ecco perché nella Bibbia esiste una vera e propria gerontocrazia, cioè chi comandano sono sempre gli anziani, i famosi anziani di Israele, che voi ricordate sono a capo del popolo eletto fin dall'uscita dall'Egitto. Sono loro che come categoria, come gerusia, cioè come gruppo di vecchi, vengono convocati per dare al popolo le indicazioni della festa di Pasqua. Sono loro i primi testimoni degli avvenimenti del Sinai, degli interventi di Mosè presso il Faraone, della presentazione dell'alleanza. Finché Dio ordina a Mosè di creare un gruppo di 70 anziani di Israele. Libro dei Numeri. Radunami 70 uomini tra gli anziani di Israele, conosciuti da te come anziani del popolo. Io scenderò, prenderò lo spirito che è su di te per metterlo su di loro, perché portino con te il carico del popolo. Ecco, il popolo viene guidato ormai da questo gruppo degli anziani, questi 70 anziani, che mantengono il potere giudiziario, politico e militare fino a quando ci sarà la monarchia, anche se restano effettive guide poi, anche durante la monarchia, delle comunità locali. Durante l'esilio di Babilonia, quando ormai non c'è più il regno di Israele, sono loro che continuano a guidare la comunità giudaica sia tra gli esiliati di Babilonia sia in madrepatria. Tra il terzo e secondo secolo avanti Cristo si forma il gruppo del Sinedrio. Sinedrio è una parola che ricorda di nuovo il Senato, cioè l'assemblea dei vecchi. Sono i 70 anziani del Sinedrio. Sono un gruppo che non appartengono né alla classe sacerdotale, né dal 70 avanti Cristo a quella degli scribi. E sono loro, ahimè, che abbiamo visto in questi giorni, se siamo andati a messa nella Settimana Santa, che hanno un ruolo fondamentale nell'uccidere Gesù. Perché chi è che uccide Gesù? Sono gli anziani di Israele, sono gli anziani del popolo. Matteo, che scrive per gli ebrei, per quattro volte nel racconto della Passione nomina gli anziani del popolo. Nelle prime comunità cristiane, soprattutto quelle di origine giudaica, noi troviamo che a capo della comunità stanno i più vecchi. La parola più vecchi in greco è presbyteros, presbitero, da cui deriva la parola prete. Il prete è il più vecchio. Nelle prime comunità erano i vecchi, gli anziani, che avevano il ruolo anche, diremmo noi, ministeriale nelle prime comunità cristiane. Poi la cosa è cambiata e adesso fanno preti della gente di 24-25 anni, ma non è corretto. Teoricamente, se si volesse mantenere la tradizione della prima comunità, soltanto gli anziani, che hanno ben dimostrato di saper guidare la loro famiglia, diventano poi coloro che vengono presi a guidare l'intera comunità. Nella Bibbia, comunque, gli anziani sono sempre da ascoltare, anche se non ricoprono dei ruoli istituzionali. Per esempio, il libro del Siracide, come si addice il giudicare ai capelli bianchi e agli anziani intendersi di consigli? Come si addice la sapienza ai vecchi? Siracide 8. Non trascurare mai i discorsi dei vecchi, perché essi hanno imparato dai loro padri. Da essi tu imparerai la sapienza e come rispondere a tempo opportuno. Ecco quindi il tema dell'obbedienza all'anziano, che è un tema che si intrinseca, che si intreccia profondamente con il tema dell'obbedienza ai genitori. Noi sappiamo che Isacco ubbidisce ad Abramo fino ad accettare di essere sacrificato. Giacobbe ubbidisce al padre, che lo invita a non prendere moglie tra le cananee, fino a Gesù che ubbidisce al padre fino a fare completamente la sua volontà. E addirittura sentite come erano rispettati gli anziani nel popolo di Israele. Libro del Deuteronomio, la Torah, quindi la legge fondamentale per Israele. Se un uomo avrà un figlio testardo e ribelle, che non obbedisce né alla voce del padre né a quella della madre e non dà retta ai genitori, allora tutti gli uomini lo lapideranno. Cioè veniva condannato a morte chi non ascoltava i genitori. E più volte la scrittura dice: ascolta figlio mio l'istruzione di tuo padre, non disprezzare l'insegnamento di tua madre. E anche nel Nuovo Testamento San Paolo dice: figli, obbedite ai vostri genitori nel Signore, perché questo è giusto. Lettera agli Efesini. Figli, obbedite ai genitori in tutto, perché ciò è gradito al Signore. Lettera ai Colossesi. Ma i genitori non devono essere obbediti soltanto perché sono saggi, perché sono anziani. L'obbedienza ai genitori è sancito da un comandamento particolare. Noi sappiamo che il primo dei comandamenti verso il prossimo è proprio questo: onora il padre e la madre. Perché questo? Perché Dio dice: tutti gli uomini sono primariamente figli di Dio, ma le nostre paternità sono segni, sono icone della paternità e maternità di Dio. Allora ecco che Dio dice: perché le paternità e maternità terrestri sono un segno della sua stessa paternità e maternità. Gesù dirà: non chiamate nessuno padre sulla terra, uno solo è il padre vostro, quello che è nei cieli. Ma è tramite il papà e la mamma terreni che Dio, il padre immenso, infinito dei cieli, dà a ciascuno di voi la vita. Ecco allora che il primo comandamento verso il prossimo è: onora tuo padre e tua madre. E San Paolo, grande rabbino, oltre che apostolo, facendone esegesi, nota: onora tuo padre e tua madre. È il primo comandamento associato a una promessa, perché tu sia felice e goda di una vita lunga sulla terra. Cioè il Signore promette vita lunga sulla terra e prosperità a chi onora i genitori. E nel Levitico l'importanza del primo comandamento verso il prossimo è addirittura messa sullo stesso piano del comandamento dell'osservanza del sabato, cioè dell'osservanza del nostro rapporto con Dio. In Levitico il rispetto agli anziani è messo sul piano del timore di Dio. In 19:32 si legge: alzati davanti a chi ha i capelli bianchi, onora la persona del vecchio e temi il tuo Dio, perché io sono il Signore Dio vostro. Sembra quasi che Dio batta il pugno sul tavolo, talmente ci tiene che gli anziani siano rispettati e siano onorati. Vi leggo un libro, il libro del Siracide, capitolo 3, in cui si dicono delle cose bellissime. Il Signore vuole che il padre sia onorato dai figli. Il Signore ha stabilito il diritto della madre sulla prole. Chi onora il padre e spia i peccati. Chi riverisce la madre è come chi accumula tesori. Chi onora il padre avrà gioia dai propri figli, sarà esaudito nel giorno della sua preghiera. Chi riverisce il padre vivrà a lungo. Chi obbedisce al Signore dà consolazione alla madre. Chi teme il Signore rispetta il padre e serve come padroni i genitori. Onora tuo padre a fatti e a parole, perché scende su di te la sua benedizione. Figlio, soccorri tuo padre nella vecchiaia. Non contristarlo mai durante tutta la sua vita. Anche se perdesse il senno, compatiscilo e non disprezzarlo mai, poiché la pietà verso il padre non sarà dimenticata, ma ti sarà computata a sconto dei peccati. Mentre invece chi abbandona il padre è come un bestemmiatore. Chi insulta sua madre è maledetto da Dio. Vedete che testo chiaro, eh? Chi onora i genitori quindi espia i peccati, accumula tesori, avrà gioia dei suoi figli, sarà esaudito nel giorno della sua preghiera, vivrà a lungo, avrà benedizione. C'è da chiedersi se non è proprio perché la nostra società emargina gli anziani, che spesso la nostra società affoga nei suoi peccati, ha tanta povertà, non ha gioia dai suoi figli, non vede esaudite le proprie aspirazioni e spesso cultura non di vita ma di morte e di maledizione. Invece nella Bibbia guai a chi disprezza i genitori. Libro dei Proverbi: l'occhio che guarda con scherno il padre e disprezza l'obbedienza alla madre sia cavato dai corvi della valle e sia divorato dagli aquilotti. Vedete che sono termini sempre molto concreti. Poi c'è un brano molto ironico che mi piace molto nel libro del Siracide: non disprezzare un uomo quando è vecchio, perché anche alcuni di noi invecchieranno, perché magari poi tocca anche a noi invecchiare. Addirittura il profeta Ezechiele dice che il rispetto dei genitori, il disprezzo dei genitori è una delle più gravi trasgressioni che si possano fare a Dio, come il sacrilegio, l'idolatria, l'omicidio, l'incesto. Lo stolto disprezza i genitori, dice Proverbi 15. Guai a chi maledice i genitori, sia messo a morte, Esodo 21. Addirittura il libro delle Lamentazioni, che è attribuito a Geremia, vede nel disprezzo degli anziani il segno dello sfascio del paese. Dice il profeta: siamo alla catastrofe più grave quando non si è usata pietà agli anziani. Quando i volti degli anziani non sono stati rispettati, quando il giovane tratta con arroganza l'anziano, quando i vecchi non avranno più posti di responsabilità nel paese. E sarà la fine del mondo, dice proprio la fine escatologica, quando gli uomini saranno egoisti, questo dice Paolo nella seconda lettera a Timoteo, amanti del denaro, ribelli ai genitori, ingrati, senza religione e senza amore. Allora ecco che la Bibbia ribadisce l'importanza di trattare bene gli anziani. Chi li maltratta, dicevo prima, ma maltrattare vuol dire non trattarli in maniera conveniente ai loro bisogni, non vuol dire picchiarli, vuol dire non trattarli nella maniera giusta, sia maledetto. E voi sapete che la maledizione per gli ebrei è qualcosa di concreto, essere privati della vita stessa di Dio, della potenza di Dio. Chi non è riconoscente ai genitori che gli hanno dato la vita offende Dio stesso, che è la fonte prima della vita. Non è neppure degno di vivere, dice il libro del Levitico, dovrà essere messo a morte, il suo sangue ricada su di lui. Contro chi cerca l'onore del mondo dopo avere magari emarginato i genitori, la parola di Dio è chiara, perché Proverbi 28 dice: chi deruba il padre e la madre, dice, tanto non è peccato, è compagno dell'assassino. Vedete, Gesù ricorda almeno 4 volte il comandamento onora il padre e la madre. È uno dei comandamenti più citati da lui. È superato solo da quello non commettere adulterio, che è citato 5 volte. Poi viene subito onora il padre e la madre, che è citato 4 volte. Per lui è un comandamento molto importante. E voi sapete che si scaglia contro quei farisei che facevano korban, cioè offerta sacra, di quello che avrebbero dovuto dare ai loro genitori per mantenerli. Cioè c'era della gente che era così ipocrita che diceva: io invece di mantenere mio papà e mia mamma, sapete, allora non c'era la pensione, toccava ai giovani provvedere ai propri anziani in maniera diretta e totale, ecco, quello che dovrei dare ai miei genitori lo offro al tempio, faccio bella figura al tempio, perché così faccio vedere che io sono generoso con il tempio e quindi Dio sarà contento. Gesù dice: ipocriti, ipocriti, voi non avete capito niente, perché trasgredite il comandamento di Dio in nome della vostra tradizione? Dio ha detto: onora il padre e la madre, e inoltre chi maledice il padre e la madre si è messo a morte, dice Gesù, Voi invece asserite: chiunque dice al padre o alla madre: ciò con cui ti dovrei aiutare l'ho offerto a Dio, non è più tenuto a onorare suo padre e sua madre. Così avete annullato la parola di Dio in nome della vostra tradizione. Ipocriti! Ben ha detto di voi il profeta Isaia: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Vedete, Gesù ci insegna quanto sia concreto l'onore che Dio richiede verso i genitori. È aiutarli economicamente, è sostenerli socialmente, è provvedere ai loro bisogni effettivi, reali, profondi. Non bastano le parole buone, una telefonata ogni tanto. Il Signore ci mette in guardia dal pericolo di emarginare gli anziani in nome di altri valori. Qualche volta uno dice: ma non posso occuparmi dell'anziano in casa perché se no mia moglie protesta, se no i miei figli, non so, eccetera, eccetera. Oppure non ho tempo, il lavoro mi prende, oppure la carriera, come faccio, oppure l'alloggio è piccolo, oppure la famiglia, le sue necessità, i viaggi, le vacanze, il quieto vivere, perché magari l'anziano grida, l'anziano ha bisogno di assistenza, eccetera. A volte si usa come pretesto l'impegno politico, qualche volta anche la scelta del Signore. Il lavorare per la parrocchia, il lavorare in qualche ministero, il ministero ecclesiale, no? Per emarginare l'anziano. Guardate, questo di fronte a Dio è un crimine, è un crimine. E questo l'hanno capito molto bene, sapete, anche i nostri preti e le nostre suore. Io ricordo 20-30 anni fa, quando si cominciava a creare questo problema del grande numero di anziani anche negli ordini religiosi, che travolta facevano dei grandi ospizi di suore, di preti. Avevo sentito una volta Enzo Bianchi che diceva che in Svizzera ce n'era uno con 2000 tra preti e suore vecchie, no? Era una cosa assolutamente emarginante. Adesso guardate, non è più così. Tutti gli ordini religiosi, che pur hanno pochissime vocazioni, hanno una grandissima attenzione, un grandissimo rispetto nelle loro comunità dei preti anziani, delle suore anziane, e hanno capito davvero che la prima testimonianza del regno di Dio è la carità verso il prossimo, cioè verso i confratelli e le consorelle anziani. Lo dice molto bene San Paolo: figli o nipoti, imparino prima a praticare la pietà verso quelli della propria famiglia e a rendere il contraccambio ai loro genitori, poiché questo è gradito a Dio. Vedete, il primo amore è quello da vivere verso l'anziano in famiglia. E l'anziano andrà sempre trattato con tenerezza, come dice il nostro Papa Francesco, con pazienza. Prima lettera a Timoteo: non essere aspro nel riprendere l'anziano. Esorta ogni anziano come fosse tuo padre e le donne anziane come fossero tua madre. Vedete, quindi verso l'anziano il credente deve avere amore, deve avere attenzione, deve avere rispetto, deve avere tenerezza, deve davvero lavare i piedi, nel senso più pieno, cioè servire come vuole il Signore, che si è fatto servo di ciascuno di noi. Ecco, concludendo quindi questa riflessione sul rapporto tra gli anziani e la società secondo la Bibbia, ciò che ci colpisce è che nella Bibbia i vecchi non fanno problema, non sono un problema come spesso invece sono nella società moderna. I vecchi sono pienamente nella comunità, ma non solo come oggetto di attenzione, sono dei soggetti, sono dei protagonisti nel popolo di Dio. Io credo che questo sia un discorso molto importante. Occorre che nelle nostre comunità che nei nostri gruppi si recuperi nelle nostre parrocchie il valore dell'anziano non solo come oggetto di iniziative, ma come soggetto che ha da dire delle cose ai giovani, come soggetto che si può impegnare nella liturgia, come soggetto che si può impegnare nella carità, come soggetto che si può impegnare nell'evangelizzazione. Tenendo conto che la logica di questo mondo, ci dice Paolo, non è la logica della produzione e del profitto, come in questa società che ormai è totalmente asservita al denaro, al Baal, ma la logica di Dio è la logica che fa sì che il mondo sia a volte confuso dalla nostra debolezza, che è la debolezza di Dio, dalla nostra piccolezza, che è la piccolezza di Dio. Dice Paolo: Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti, ciò che nel mondo è debole per confondere i forti, ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato e ciò che è nulla per ridurre a nulla le cose che sono. Prima lettera ai Corinti. Ecco, se questo è l'atteggiamento degli altri verso gli anziani, veniamo ora a vedere che cosa la Bibbia dice agli anziani, dice alle persone che vanno verso l'ultima parte della loro vita. Allora, il primo grande messaggio che viene dato su questo tema è il messaggio della Pasqua. Cioè la Pasqua è veramente l'annuncio forte che Gesù ha vinto per sempre la sofferenza, la malattia, la morte. Io credo che i gruppi anziani cristiani dovrebbero essere i gruppi più felici della terra. Perché di fronte a quella tristezza che prende nel vedere il decadimento del proprio fisico, non faccio più le cose che facevo una volta, non riesco più a essere in gamba come ero in gamba una volta, ecco, noi sappiamo che c'è un Dio che ha preso sulla sua croce, sulla sua croce, il decadimento nostro, la sofferenza nostra, le nostre paure, le nostre angosce, e nella sua risurrezione le ha vinte per sempre. Notate, un Dio che non ha avuto il dono dell'invecchiamento, perché Gesù non ha avuto il dono dell'invecchiare. Gesù, la tradizione lo vuole ucciso a 30-33 anni, lo sapete, mettete pure, non è una data biblica, non se ne parla negli scritti neotestamentari, ma sicuramente Gesù non è diventato anziano, perché nel Vangelo di Giovanni gli viene detto esplicitamente: non hai ancora 50 anni e dici di aver visto Abramo, quindi sicuramente muore prima dei 50 anni. Gesù non ha avuto questo dono, ma Gesù è Dio che prende su di sé, su quella croce, le nostre sofferenze, le nostre paure, le nostre malattie, la nostra morte, per trasfigurarla nel regno di Dio. E allora permettetemi che mi compiaccia con voi, perché a me girano molto le scatole, scusate se sono plastico, nel vedere certi gruppi anziani che stanno sempre a parlare di diabete, di colesterolo, di ipertensione e dell'artrosi. Cioè, questo non è il compito di un gruppo cristiano. Questo lo deve fare la ASL, questo lo devono fare i vostri medici, ma nel momento in cui siamo in parrocchia dobbiamo cercare di capire qual è il messaggio di Gesù. E il messaggio di Gesù è il messaggio più grande e più bello che possa esistere. Non è un messaggio per abbassare il diabete o il colesterolo, ma è un messaggio molto più grosso. È il messaggio che dice: non temere se stai soffrendo, non temere se stai decadendo, non temere neanche quando morirai, perché io sarò con te e prendo la tua sofferenza, la tua paura, la tua angoscia sulla mia croce e la distruggo per sempre nell'evento della resurrezione. Ecco, questa è la grande risposta a questo mondo. Voi dovete essere diversi da tutti gli altri anziani che incontrate, perché gli altri anziani, magari, che non hanno la fede, che non hanno Dio, vivono certi momenti della malattia, dell'aggravarsi o del morire con paura, con terrore. Il credente no. Il credente sa che è accompagnato da un Signore che ha già vinto la malattia, che ha vinto la sofferenza, che ha vinto la morte. Come dice Papa Francesco, il credente è nella gioia anche nella sofferenza, nel decadimento e nella morte, perché il segno del credente è la gioia, perché sa che Dio, nel mistero pasquale della morte e risurrezione del figlio, ha per sempre vinto la sofferenza e la morte. Questo è il grande annuncio. annuncio che dovete fare alle persone che hanno la vostra età e che incontrate al circolo o nel negozio o il vicino di casa o il parente, dicendo: guardate che è la fede nel Signore che ti permette di vincere la sofferenza e la morte. Il cristiano ha questo specifico, perché Paolo dice che se Cristo non fosse risorto, vana è la vostra fede e vana è la vostra predicazione. E noi saremmo più imbecilli degli uomini, 1 Corinti 15. Perché è qui quello che ci distingue da tutti gli altri uomini. Dicevano molto bene, c'era un grande filosofo francese negli anni 70, che era anche segretario del Partito Comunista francese, che era Roger Garaudy, che diceva questo: quando anche noi comunisti e voi cristiani cambiassimo il mondo, vincessimo con il progresso della scienza le ingiustizie sociali, vincessimo tutte le malattie, voi cristiani siete gli unici che vincete la morte, siete gli unici che avete una risposta al grande problema dell'uomo, che è la morte. E allora la Bibbia dà alcuni ammonimenti agli anziani. Dice: primo, la vecchiaia in sé non sempre è sapienza, Ci dice il libro dei Proverbi, della sapienza, scusate, vecchiaia veneranda non è longevità, non si calcola dal numero degli anni. Cioè, ci sono degli anziani che sono degli sciocchi, che sono degli empi, come tanti giovani. Non è detto che uno, perché invecchia, di per sé diventa migliore. Ma, dice il libro dei Proverbi, la vera canizie, cioè l'invecchiamento saggio, si trova nella via della giustizia. Anzi, l'anziano che pecca fa una colpa ancora più grave. Pensate all'episodio, per esempio, dei 70 anziani che bruciano incenso agli idoli nel libro del profeta Ezechiele, o i due anziani che insidiano la famosa casta Susanna nel libro di Daniele. Ecco, dove si legge: detestabile è il vecchio adultero privo di senno. Dicevo prima, gli anziani, che sono loro che condannano Gesù a morte, gli anziani del popolo. Sono gli anziani che sobillano il popolo a martirizzare Stefano, il primo martire. E il profeta Daniele rimprovera così l'anziano peccatore: o invecchiato del male, ecco, i tuoi peccati commessi in passato vengono alla luce, sottolineando come a volte l'età accentua i nostri vizi, invece che correggerli. Ecco che il libro dei Proverbi dice: abitua il giovane secondo la via da seguire, neppure da vecchio se ne allontanerà. Cioè, una vecchiaia saggia e santa deve essere preparata da tutta una vita di maturazione, di crescita nella fede. Così come una morte santa non è che arriva di colpo, ma è frutto di un lungo cammino di preparazione all'incontro con il Signore. E allora ecco che l'uomo, la donna, a qualunque età, sono chiamati alla sequela del Signore. Sono chiamati a fare esodo, a uscire dalle nostre schiavitù, dalle nostre paure, dalle nostre angosce, per andare verso la gioia di Dio. Paolo lo dice molto bene: dobbiamo liberarci dell'uomo vecchio, la vecchiaia spirituale, con la condotta di prima, che si corrompe dietro le passioni ingannatrici. Non c'è limiti di età, dice Paolo nella lettera ai Colossesi, di spogliarsi dell'uomo vecchio con le sue anzioni e rivestire l'uomo nuovo. Dobbiamo sempre cercare di rinnovarci, di essere spiritualmente giovani, per una piena conoscenza ad immagine del Creatore. Ad ogni età, dice San Paolo, bisogna togliere via il lievito vecchio per essere pasta nuova, per essere azzemi. Ad ogni età dobbiamo farci bambini per entrare nel regno dei cieli. Ad ogni età, dice ancora San Paolo, se uno è in Cristo è una creatura nuova. Le cose vecchie sono passate, ne sono nate di nuove. Il Vangelo di oggi, se qualcuno va a messa, c'è un pezzo del discorso che Gesù fa a Nicodemo, ed è un discorso interessantissimo, perché in fondo Nicodemo chiede a Gesù il segreto dell'eterna giovinezza. Vi ricordate cosa dice? Gli dice: come come può un uomo nascere quando è vecchio? Può forse rientrare nel grembo della sua mamma e rinascere? E Gesù rispose dicendo, rivelando qual è il segreto dell'eterna giovinezza. In verità vi dico, se uno non nasce da acqua e da Spirito Santo, non può entrare nel regno di Dio. Perché quello che è nato nella carne è carne, ma quel che è nato dallo Spirito è Spirito. Guardate, ci sono due ammonimenti che nel Nuovo Testamento vengono fatti specificatamente agli anziani. Primo, la perseveranza. È molto difficile perseverare nella fede, nella fedeltà coniugale, nella propria dirittura morale che magari uno ha tenuto tutta la vita. Ecco, Gesù insiste sulla necessità di perseverare nella fede. Il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà ancora la fede sulla terra? Quindi la prima cosa che l'anziano deve fare è perseverare nella fede, è approfondire la sua fede, è radicare di più la sua fede. Proprio quando la stanchezza della vita ti porterebbe a sorridere meno, ad essere più triste, a perdere la tua speranza. Secondo, Gesù dice nel Vangelo di Matteo, all'inizio dei dolori, per il dilagare dell'iniquità, l'amore di molti si raffredderà. Allora, prima cosa da tenere viva invecchiando la fede, la seconda l'amore. Perché guardate che grande rischio invecchiando è chiudersi in se stessi, è raccontarsi sempre solo le proprie malattie, e pensare sempre solo ai propri bubù, e non avere più la forza di aprirsi agli altri, di guardare le sofferenze degli altri, non solo dei familiari, degli amici, dei vicini, ma del mondo intero, avendo davvero un occhio e un cuore aperto alle dimensioni del mondo. Ecco perché Pietro nella prima lettera dice, approssimandosi la fine di tutto, l'invecchiamento, prima di tutto abbiate una carità costante. Allora il primo invito è quello di mantenere la fede nel Signore risorto. Il secondo invito è avere una carità costante. È la grande sfida dell'invecchiare dei cristiani. In un'età in cui si è portati a chiudersi in se stessi, feriti magari da tante delusioni della vita, preoccupati dal decadimento fisico, occorre davvero una grande, grande carità, capacità di amore, di aprirsi agli altri. E allora il cristiano è chiamato nella fede e nella carità ad aderire anche d'anziano al suo Signore per attingere dal Signore freschezza ai suoi anni, vitalità ai suoi anni. Nella Bibbia c'è quasi un compiacimento nel descrivere l'età anziana come un tempo in cui Dio si diverte a fare dei miracoli, dei prodigi. Pensate alla nascita miracolosa di Isacco. Voi sapete che Sara aveva 96 anni, era in menopausa almeno da 50 anni quasi, no? Abramo ne aveva più di 100, eppure Dio dà loro un figlio e permette a loro di diventare davvero i progenitori di tutto il popolo dei credenti. E lo dice, pensate a Zaccaria ed Elisabetta, tutte e due anziani, che proprio nell'età anziana ricevono il dono di quel grande figlio, il Battista, che sarà il precursore stesso di Gesù. Paolo sottolinea che è la fede che può trasformare l'età anziana in un tempo di fecondità. Dice, che diremo dunque di Abramo, nostro padre della fede? Egli non vacillò nella fede, pur vedendo già come morto il proprio corpo. Aveva circa 100 anni, è morto il seno di Sara. E noi, e non soltanto per lui, è stato scritto che gli fu accreditato come giustizia, ma anche per noi, ai quali sarà ugualmente accreditato. A noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti, Gesù nostro Signore, che è risuscitato per la nostra giustificazione. Vedete, la grandezza di Abramo fu quella di sperare in un Dio che anche nel decadimento fisico, nel decadimento corporeo, si contempla come colui che ha rovesciato i potenti dai troni, che ha innalzato gli umili, che sceglie ciò che nel mondo è povero e debole per manifestare la sua forza. Ecco, in Dio la vecchiaia diventa potenza, diventa segno di una nuova creazione, diventa segno di quella creatura nuova che nell'uomo vecchio Dio, che dall'uomo vecchio Dio compie nel prodigio della resurrezione del figlio. Quindi vivete la vecchiaia come un momento in cui il Signore può fare grandi cose, può fare dei prodigi, può fare dei miracoli. Questo Dio che si serve a volte della nostra povertà, della nostra piccolezza, dei nostri limiti, per fare delle cose meravigliose. Dio non ha mai scelto, lo sapete, nella Bibbia, le persone forti, le persone grandi. Ha sempre scelto i piccoli, gli umili. Anche quando ha dovuto scegliere i 12 apostoli, non ha preso i migliori filosofi del tempo, i migliori scienziati. Ha preso dei poveri pescatori, ha preso della gente molto semplice, probabilmente analfabeta. Ecco, il Signore si serve delle cose piccole e povere, perché quello che conta è la sua potenza, non sono le nostre forze. E allora ecco che la vecchiaia diventa anche segno della logica fondamentale della vita cristiana, che è la logica della croce, che è la logica del farsi piccoli, che è la logica del diminuire perché gli altri crescano, che è la logica del chicco di frumento che se non cade in terra e muore non porta frutto, che è la logica del perdere la vita per conservarla in eterno. E allora voi capite, per esempio, lo strano messaggio del libro della Genesi, che dice che, voi sapete, che i patriarchi prima del diluvio vivevano fino a quasi 1000 anni. Sapete, il famoso Matusalemme arriva a 969 anni, una specie di recordman. Ma dopo la Genesi dice Dio: il mio spirito non resterà sempre nell'uomo, perché egli è carne e la sua vita sarà di 120 anni. Quindi sappiate che in genere più di 120 anni non vive, perché c'è scritto nella Bibbia. Ma questo è bello, perché di fronte alla pretesa dell'uomo di divinizzarsi, di essere onnipotente, pensate la torre di Babele, di arrivare lui a toccare il cielo, di arrivare lui a Dio, Dio pone la vecchiaia con il suo decadimento come un segno della salvezza per grazia. La salvezza è un dono gratuito. E allora il primo movimento è accettare le nostre povertà, è accettare i nostri limiti, è accettare le nostre debolezze, dicendo: Signore, tu saprai trasformarli con la forza della tua grazia, tu saprai trasformarli con il tuo amore. Ecco, e proprio io accetto di non essere più quello che ero una volta, sapendo che a questo punto sei tu che mi rendi molto più fruttuoso, molto più proficuo, molto più fecondo di quanto io non fossi una volta. Ecco, certo, non tutti gli anziani sperimentano nella loro vita terrena i prodigi che Dio ha operato nei vecchi Abramo, Sara, Zaccaria e Elisabetta, ma tutti gli anziani sanno che nella loro età è inscritta la potenza della grazia di Dio, pronto a trasfigurarci, pronto a trasformare le nostre debolezze nella sua forza, le nostre malattie nella sua vita, la nostra morte nella sua risurrezione. E allora ecco che nel regno di Dio, dice l'Apocalisse, non ci sarà più lacrima, non ci sarà più morte, non ci sarà più lutto, né lamento né affanno, perché le cose di prima sono passate e Dio farà nuove tutte le cose. E Paolo addirittura arriva a dire: se anche il nostro uomo esteriore cade in sfacelo, 2 Corinti 4, il nostro uomo interiore si rinnova ogni giorno. Allora vedete, la vecchiaia è sempre un tempo di grazia, sia che Dio si diverta, come dicevo prima, a fare dei miracoli di trasfigurazione, sia che in una situazione di decadimento e di malattia divenga testimonianza della nostra, del nostro abbandonarsi a Dio Signore della vita, che ci chiama alla resurrezione della carne. Ricordatevi bene questo, nella Bibbia non si parla mai di anima, mai, si parla sempre di persone. Quando noi andiamo a messa e diciamo il credo, non diciamo credo nell'immortalità dell'anima, diciamo credo nella risurrezione della carne. Vuol dire che i nostri corpi risorgeranno, la nostra carne risorgerà. perché Dio ama i nostri corpi. Paolo nella prima lettera ai Corinti, al capitolo 6, dice una cosa incredibile. Dice: i nostri corpi sono per il Signore, e questo ancora lo capiamo, ma poi dice: e Dio è per il corpo. Cioè Dio ama i nostri corpi, Dio ama la nostra carne segnata dall'artrosi, dallo scompenso cardiaco, dal diabete, dall'insufficienza respiratoria, da tutto quello che vogliamo. Dio ama la nostra carne, anche se debole, e soffre nel vedere la nostra carne debole, e sicuramente prende la debolezza della nostra carne nella carne martoriata del Figlio sulla croce, e ce la trasfigura nella vittoria della resurrezione. E allora ecco che l'anziano, che sa vivere il limite della sua età, no? In questo abbandono fiducioso a questo Dio potente che ha vinto il male e la morte, diventa davvero nella comunità un grande educatore, un grande educatore. Dice Paolo nella lettera a Tito: i vecchi siano sobri, dignitosi, assennati, saldi nella fede, nell'amore e nella pazienza. Ugualmente le signore anziane si comportino in maniera degna dei credenti, non siano maldicenti, non siano schiave di molto vino, si vede che a quei tempi aspiamo qualche ciuca un po' parecchio, sappiano piuttosto insegnare bene, per formare le giovani all'amore del marito e dei figli, ad essere prudenti, caste, dedite alla famiglia, buone, sottomesse ai propri mariti, perché la parola di Dio non debba diventare oggetto di biasimo. Quindi non stancatevi di educare, non stancatevi di dire, anche se a talora bisognerà saper dire. Dice per esempio il libro dei Siracide che dobbiamo intervenire con delicatezza nei riguardi dei giovani. Parla o anziano, ciò ti si addice, ma con discrezione, e non disturbare la musica. Bellissimo questo, cioè se gli altri stanno facendo altro tu non metterti lì a tempo inopportuno. Talora bisognerà anche saper tacere, come dice il libro dei Siracidi, non vergognarti di correggere il vecchio decrepito che disputa con i giovani e non sa tacere. Ecco, l'esempio sono proprio i vecchi Simeone e Anna, ve li ricordate là al tempio, sono il prototipo dell'anziano che annuncia la salvezza, che proclama quella fede che può derivare soltanto dall'avere sperimentato la vita di Dio, l'incontro con Dio. Se voi avete incontrato Dio, lo trasferite ai fratelli. Se non l'avete incontrato, dite solo delle parole. Allora l'importanza è che ciascuno di voi incontri il Signore, lo incontri nella sua parola, lo incontri nella preghiera, lo incontri nei sacramenti, lo incontri nell'apertura ai poveri, lo incontri nella comunità, nei fratelli. Ecco, che faccia un'esperienza di questo Dio liberatore per poter dire: sì, io non ho più paura, perché anche le mie debolezze, le mie sofferenze sono abitate dalla luce della resurrezione. E allora il credente diventa modello di virtù. Salmo 92: nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno vegeti e rigogliosi per annunziare quanto è retto il Signore. Inoltre l'anziano non dovrà mai chiudersi alla novità. Spesso noi tendiamo ad essere laudatores tempus acti, cioè a lodare sempre i bei tempi antichi. Ecco, Gesù invece dice che non dobbiamo essere attaccati al vino vecchio del buon tempo passato, altrimenti non saremo capaci di gustare il vino nuovo del regno. Dice Luca al capitolo 5: il vino nuovo bisogna metterlo in otri nuovi. Nessuno poi che beve il vino vecchio desidera il nuovo, perché sennò continua a dire: il vecchio è buono. Guardate che il grande peccato che nella Bibbia è davvero esecrato è la miocardiosclerosi. Cos'è la miocardiosclerosi? La durezza di cuore. Sclerocardia o miocardiosclerosi sono termini medici, ma il termine greco è della durezza di cuore. Tante volte sentite, leggete nella Bibbia: indurì il proprio cuore, siete duri di cuore. Il termine greco è un termine medico, è la sclerocardia. Guai ad avere un cuore sclerotico. Gesù si scaglia più volte contro coloro che sono sclerotici, perché restano attaccati alle vecchie leggi, alle vecchie usanze e non sanno aprirsi a lui, al Vangelo, alla novità del Regno di Dio. E allora ecco che il cristiano che sa mantenersi aperto al nuovo, che sa portare con sé tutta la saggezza di una vita e raccontare agli altri tutte le cose belle che il Signore ha operato in lui, anche in un momento di sofferenza, anche in un momento di decadimento, allora ecco che diventa davvero maestro degli altri in comunità. E gli anziani danno un senso anche alle loro sofferenze, perché, come dice Paolo, completano ciò che manca alle sofferenze di Cristo, che non vuol dire che a Cristo manchi qualcosa, ma vuol dire che le nostre sofferenze sono prese lì su quella croce. Quel crocifisso è una specie di grande carta assorbente. Io ho una malattia, ho una sofferenza. Ecco, Gesù la prende su di sé su quella croce. Gesù le ha provate tutte. La mia sofferenza è crocifissa in questo momento con Gesù. Ma per risorgere, ma per arrivare a vita piena, per arrivare alla salute piena anche del corpo. Qualche volta capita qui in questa vita, qualche volta capita di sicuro dopo la morte, ma allora capite che la morte non fa più paura al credente, perché la morte non è la fine di tutto, ma è il momento in cui incontreremo colui che ha vinto la sofferenza, la malattia e la morte, colui che è la fonte della nostra gioia, colui che abbiamo amato tutta la vita senza averlo conosciuto di persona. Finalmente lo conosceremo. La vita del credente è una vita di attesa dello sposo, questo sposo che è Cristo, che viene a chiamare tutti noi e viene a chiamarci nel momento della nostra morte, in cui finalmente lo vedremo qual è e finalmente godremo di lui. Allora capite che il credente muore anche di fronte alla morte, non si scoraggia, anche di fronte alla morte non perde la sua gioia, non perde la sua serenità. Mi viene sempre in mente Giovanni XXIII. Voi sapete che Giovanni XXIII, quando riceve l'annuncio dal suo medico curante, che era il professor Baldoni, santità, voi avete un cancro che però è inoperabile, è già esteso al pancreas, aveva un cancro allo stomaco, è già esteso al fegato, è già esteso al pancreas, e Giovanni XXIII chiede al suo medico curante: professore, ma quanto mi resta da vivere? E lui dice: 2 o 3 mesi. E sapete cosa gli ha risposto il Papa? Esultai quando mi dissero: andiamo alla casa del Signore. Salmo 121. Esultai quando mi dissero: andiamo alla casa del Signore. Non so se qualcuno di voi ha visto qualche giorno fa, hanno dato, non mi ricordo più su che canale, ho visto un pezzo, i film su Papa Giovanni. Fanno vedere la morte di Papa Giovanni. C'è il suo segretario particolare, che è Monsignor Capovilla, che quando lui proprio è in agonia gli dice: santità, voi mi avete sempre detto di dirvi quando sarebbe stata l'ora della vostra morte. Adesso i medici mi dicono di dirvi che siete proprio agli ultimi momenti della vostra vita. E Monsignor Capovilla vuole tanto bene a Papa Giovanni e lo dice piangendo. Il Papa si gira, sta molto soffrendo, lo guarda, sorride e gli dice: e tu mi dici piangendo quella che è la notizia più bella per un cristiano? C'è da restare così. Vedete, il cristiano che sa che incontra il suo Signore non si abbatte neanche di fronte alla morte, ma sa che la morte è il passaggio a una vita di felicità e una vita piena. Qualcuno ha detto che siamo dei viventi che andiamo verso la morte, che ciascuno di noi ha questo spauracchio finale. Io credo invece che sia il contrario. Siamo dei morienti che vanno verso la vita. Dal momento in cui nasciamo siamo dei morienti, andiamo verso la morte, ma la morte non è la fine di tutto. Noi andiamo verso la vita, andiamo verso Dio, andiamo verso la felicità piena. E allora credo davvero che questa meditazione che abbiamo fatto insieme ci deve aiutare, sì, a riscoprire la dignità, come dice la Bibbia, della condizione dell'anziano. Ci deve però aiutare anche a riconoscerne con molta tranquillità i limiti, ma sapere affidare questi limiti al Signore e sapere dire: se io, Signore, mi unisco a te, se io, Signore, ho un rapporto stretto con te, se io mi lascio abbracciare da te, se io, come dice Papa Francesco, mi lascio avvolgere dalla tua tenerezza, la mia vita sarà sempre una vita di gioia e io testimonierò una gioia, come dice San Paolo, malgrado tutto, malgrado le sofferenze, malgrado la solitudine, malgrado le fregature, le delusioni di una vita, magari storie di abbandono, storie non belle. Ecco, non importa, malgrado tutto sei tu, Signore, che illumini la mia vita, sei tu, Signore, che dai gioia e forza ai miei giorni, sei tu, Signore, che su quella croce prenderai su di te le mie malattie e anche la mia morte per donarmi una vita di gioia, una vita di felicità in te. E allora già adesso la vita dell'anziano non è una vita di brontolarsi sempre, di parlarsi addosso e di piangersi addosso. Diventa la vita di profezia a cui siamo chiamati. Noi siamo chiamati a questo annuncio agli altri, che è l'annuncio della gioia del Signore, che è l'annuncio di una salvezza che viene solo da Dio e non dalle nostre forze. E allora sarà preziosa la testimonianza di persone che magari anche provate dal limite della malattia sono sempre serene, sono sempre gioiose. Questo è davvero la nuova evangelizzazione. Si parla tanto, c'è bisogno di nuova evangelizzazione, ma niente evangelizza di più che vedere un credente con una marcia in più, perché è sereno nonostante i suoi limiti, nonostante le sue sofferenze, nonostante l'esperienza di morte. Guardate che la gioia per i cristiani non è il frutto di una situazione psicologica. La gioia per il cristiano è un ordine, è un ordine. Paolo dice rallegratevi sempre nel Signore, ve lo ripeto, rallegratevi, la vostra gioia sia nota a tutti gli uomini. E dice più volte, anche se sono nella malattia, anche se sono nella disgrazia, anche se sono nella persecuzione, anche se sono nel martirio, io esulto e mi rallegro nel Signore. Ecco, il credente è colui che ha una gioia nonostante tutto. E noi cristiani siamo chiamati in questo mondo molto triste e molto angosciato, molto spaventato, ad essere testimoni della speranza cristiana, dell'ottimismo cristiano, della gioia cristiana, dell'allegria cristiana. Siate allegri. Giovanni Bosco diceva, e lo ricorda Domenico Savio, fu il motto che prese Domenico Savio. Se voi andate alla casa di Domenico Savio a Oriondo, sopra c'è questa grande scritta: in questo noi facciamo consistere la santità, nello stare molto allegri. Allora cerchiamo davvero di essere allegri, il mondo ha bisogno di questa allegria, perché dicevano i padri della Chiesa due cose. Uno, se il demonio vuole fregarvi, vi mette nel cuore il verme della melanconia. Mi è piaciuto molto questo, perché l'ha ripreso Papa Francesco. È una frase di Evagrio Pontico, che scrive il trattato sugli 8 vizi capitali, per lui sono 8, perché il peggiore è la malinconia, è la tristezza, è quel vermicello che ci prende dentro, che dice il demonio vi frega così, vi rende malinconici. Ecco, ammazzate il verme. Allora, prima cosa, ammazzate il verme della malinconia. Seconda cosa, siate lieti nel Signore, ve lo ripeto, siate lieti, perché se io non sono lieto, quasi quasi bestemmio Dio, perché vuol dire che il mio Dio non è capace di vincere le mie malattie, di vincere le mie paure, di vincere la mia morte. Ma allora che Dio è? Vuol dire che non credo in Dio. Allora vedete, l'età anziana è una grande età, non solo per l'onore che le è dovuto, non solo per la sapienza che porta, ma perché è chiamata a questa grande testimonianza, ad annunziare in un tempo che spesso è un tempo anche di difficoltà, sempre la gioia del Signore. Ed è quello di cui hanno bisogno i vostri figli, i vostri nipoti, le persone che incontrate, e di quello che avete bisogno gli uni gli altri, di avere una testimonianza sempre della gioia pasquale. È l'augurio che faccio a voi davvero di tutto cuore, che da questa Pasqua nasca in voi un sentimento di gioia sempre, come dice Gesù, una gioia piena che nessuno vi toglie e che diventa caratteristica di ogni giorno della vostra vita e anche del giorno della nostra morte.
Bravo.
Bravo.